che manca oggi è proprio la trasmissione della fede, no? Allora ho detto, che non chiamiamo Don Paolo? E ho detto, ma no, vero, mica, ma lui va in Svizzera, va a Genova, va a Milano, va, poi capire se viene da noi diocesi. E invece è venuto. E ti ringraziamo tanto, no? Che sei qui.
Grazie. Bene, a te.
Allora, questa sera benvenuti a tutti. Vogliamo dire alla Madonna che venga in nostro aiuto, perché la parola di Don Paolo sia una parola che penetra il nostro cuore, così quando usciamo da questa sala la possiamo vivere e possiamo anche comunicarla a coloro che incontreremo. State seduti. Ci facciamo un istante di silenzio, ci incontriamo un po'. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. San Giuseppe. Grazie Don Paolo, grazie a te.
Però funziona questo microfono, perché io non sono... Ma abbiamo Danci qui.
Grazie, grazie di cuore per l'invito. E devo dire che è la prima volta che vengo a Piobesi in vita mia, quindi c'è anche questo risvolto, ecco. Non sapevo dove fosse veramente, poi io sono di Beinasco, originario, quindi non è che sono proprio lontanissimo. Comunque sono contento di essere qui con voi a condividere due serate su questa tematica interessante che è la trasmissione della fede. Io cercherò, parlavo con degli amici, ci siamo trovati qualche settimana fa per organizzare un po' queste due serate e abbiamo pensato di fare in questo modo. Stasera vi lascio dei contenuti, delle considerazioni, delle intuizioni. Ecco, vi butto lì proprio forse qualcosa anche di forte, ma starà a voi poi prendere quello che può interessarvi, quello che vi è utile, lasciar cadere il resto. E magari col proposito anche di un domani di approfondire forse alcune cose che diremo stasera. La prossima volta vorrei invece fermarmi un po' di più su dei passi evangelici, fare una lezione magari su un passo evangelico per far vedere come tutto quello che abbiamo detto questa sera si inveri nella scrittura, nel Vangelo. Io credo che occorra anzitutto avere il coraggio di passare, lo dico sempre, di passare dalla religione alla fede. Cioè, se vogliamo trasmettere la fede, dobbiamo smetterla di pensare che il cristianesimo sia una religione. Gesù ha fatto di tutto per passare dalla religione alla fede. Ha scacciato i mercanti dal tempio, perché fosse chiaro che la religione con il suo Dio non c'entrasse assolutamente nulla. Quindi, ecco, il primo grande passaggio, passare dalla religione alla fede. Che cos'è la religione? La religione è, lo dice la parola, l'etimo, è un legarsi, religio, rilegare, mettere insieme. La religione è un legarsi al divino attraverso delle prestazioni, anche buone, ma sempre prestazioni, sempre qualcosa che si fa per Dio, perché Dio possa fare qualcosa per noi. Voi sapete che il fondamento di ogni religione è quella logica perversa che è il do ut des. Io do qualcosa alla divinità, anche buono, che possono essere i riti, i culti, le preghiere, i fioretti, visto che siamo in Quaresima, i sacrifici, no? Tutte queste cose le offro alla divinità, le faccio per la divinità, ma attendo che la divinità poi faccia qualcosa per me. Tutto questo, ecco, per fare un esempio, come questo è appunto espresso nel Vangelo, pensate il figlio maggiore della parabola di Luca 15. Nella parabola del figlio del prodigo, voi sapete che c'è un figlio maggiore che è nei campi a lavorare, che lavorare vuol dire che si fa un mazzo così per il suo Dio, bisogna saper leggere la parabola, affinché Dio possa fare qualcosa per lui. Infatti il figlio maggiore dice, ma come, è una vita che ti servo? Cioè che lavoro per te, eh? Poi magari l'affrontiamo fra 15 giorni questa parabola. Lui doveva osservare 613 precetti, da buon ebreo, ma perché? Perché si aspetta il capretto per far festa con i suoi amici, cioè si aspetta un contraccambio in qualche modo. Ecco, il Dio che Gesù ci ha presentato non è certamente il Dio della religione, perché Dio non lo si conquista con i nostri atti meritori. Anche santi, anche buoni. Quindi non esiste alcun merito nel cristianesimo. Frantumiamo l'idea perversa del merito. I nostri vecchi hanno sputato sangue per farsi meriti di fronte a Dio. Ma non è cristiano. Perché farsi meriti di fronte a Dio ci si auspica, alla fine ci si attende appunto qualcosa in cambio, no? Guardate che questa cosa circola ancora molto nei nostri ambienti, eh? E la frase tipica qual è? E quando succede qualcosa, magari una disgrazia, magari un incidente, una malattia, e cos'è la prima cosa che viene detta? Ma cosa ho fatto di male per meritarmi tutto questo? Capite? Con tutto quello che ho fatto io, perché adesso mi arriva questo? E in fondo c'è questo do ut des, questo gioco, questo Dio che deve in qualche modo corrispondere alla tua santità, alla tua bravura, no? Ma io sono sempre andato a messa, ho sempre detto rosario, ho sempre fatto sacrificio, ho fatto battezzare i miei figli. Ecco, tutto questo con Dio non c'entra. Ecco, la meritocrazia che è così preziosa nella società, dovrebbe essere così preziosa nella società, di fatto non riguarda l'ambiente divino, ecco, diciamo così. Non c'è meritocrazia in Dio, per fortuna. Tutto il Vangelo va in questa direzione, tutto, tutte le parabole, tutti gli incontri con Gesù. E capite che perché Gesù è stato così odiato dall'establishment religioso del tempo e del tempio, cioè gli scribi, i farisei, i sacerdoti, perché per loro era giocato su questo, capite? E Gesù lo fa saltare e loro si arrabbiano molto. Il cristianesimo non è una religione, dunque non c'è meritocrazia, Dio non premia, Dio è l'amore che non premia, stiamo attenti, Dio non premia. Ma l'amore non può, perché? Ma perché Dio che è l'amore non può premiare. Voi sapete, molti di voi sono genitori, io spero, ecco, ma il genitore non premia i figli. Cioè non li ama perché li premia, perché se lo merita. No, voi amate i vostri figli perché li amate e basta, anzi, voi fate come Dio, il genitore fa come Dio, perché? Perché Dio non ama chi se lo merita, ma ama chi al massimo ne ha più bisogno. Quindi Dio non ama chi se lo merita, come un genitore, ma piuttosto chi ne ha più bisogno. Infatti in una famiglia il figlio più amato è sempre quello più disgraziato, quello che fa più fatica, quello che si infanga di più, no? Ecco, capite? Dobbiamo chiarirci, prima di parlare di fede, dobbiamo chiarire cosa fede non è. Fede non è tutta questa roba qui. Ieri sera ero... Dove ero ieri sera? Ho fatto un incontro nel Biellese. Sì, un paesino sopra Biel. E dicevo un po' queste cose e vedevo proprio facce un po' stupite, no? Ma appunto perché noi facciamo fatica a guarire da questa idea. Ma pensate due passi, ho citato due passi appunto del Vangelo, perché dobbiamo sempre tornare al Vangelo, no? Un passo è di Matteo 5, il discorso della montagna, e il parallelo di Luca, che si chiama discorso della pianura. Matteo al 5 dice, e parla verso a questo establishment religioso, no? Molto potente, dice: guardate che il mio Dio, cioè il Dio di Gesù di Nazareth, è l'amore che è come il sole che splende, scalda i buoni e i cattivi, no? I buoni e i cattivi, e fa piovere, cioè benedice i giusti e gli ingiusti. Capite Gesù cosa ci sta dicendo? Una cosa incredibile, che l'amore cade a pioggia, cade su tutti, indipendentemente dall'etica, dalla morale, dall'orientamento sessuale, dalle scelte di vita. Non importa. Perché dico queste cose? Perché noi Chiesa abbiamo stravolto tutta questa roba qui. Pensiamo che l'amore di Dio, no, prediliga qualcuno, e invece no, lo dice Gesù. E poi Luca rincara la dose quando dice, Luca 6, il mio Dio, dice Gesù sempre, il mio Padre, è amorevole, cioè ama gli ingrati e i malvagi. Pensate, tremenda sta roba. Non dice i santi, i puri, eh? Ama gli ingrati e i malvagi. Quindi, veramente siamo fuori dalla religione, e Gesù ha rotto con la religione. Allora il cristianesimo che cos'è? Il cristianesimo è una fede. E il titolo di questa sera, appunto, come trasmettere la fede. Allora, visto che parliamo di fede, continuiamo su questa linea. Che cosa non, prima di dire che cos'è la fede, diciamo cosa fede non è. Abbiamo detto la fede non è religione, questo l'abbiamo chiarito. La fede non è un dono. Finiamola con questa idiozia, che la fede sia un dono da parte di Dio. Perché altrimenti, cioè, passa l'idea che Dio conceda la fede a muzzo, no? A te la do, a te non la do, a te mi sei simpatico un po' di più, a te no, non funziona così. Dio non è distributore capriccioso di doni. La fede poi non è un credere a. La fede non è un credere a. Cosa voglio dire? Non è un aderire ad un corpus di definizioni, comandamenti, leggi, precetti, verità dogmatiche. Non basta recitare il credo alla domenica per dirsi uomini e donne di fede. Stiamo attenti. Non è andare a messa la domenica per dirsi uomini e donne di fede. E se spingiamo la cosa in là, dobbiamo anche dire che fede non è neanche credere in Dio. Perché noi, l'uomo, l'essere umano, ha appeso a Dio un insieme di cose che con Dio non hanno nulla a che fare. Quindi credere a Dio, in un Dio partorito dalla mente, pensato, immaginato, questa non è fede. Pensate quanta violenza si è fatto in nome di Dio. Certo che se per te Dio è un giudice, castigatore, che premia i buoni, castiga i cattivi, che ha il suo popolo privilegiato, ma odia i nemici, tu vai a nozze, cioè con la violenza. Hai tanto è Dio dalla tua parte, capite? Io credo in quel Dio lì, un Dio terrorista, no? Un Dio malvagio, un Dio che fa fuori i nemici, no? Capite? Credere in Dio non vuol dire ancora essere uomini e donne di fede. E noi purtroppo abbiamo cavalcato tantissimo questa cosa qua, no? Sono un uomo di fede, perché? Perché osservo i comandamenti, perché osservo i precetti, perché vado a messa la domenica, perché ho battezzato mia figlia, perché... E avanti così. No, questo non è essere uomini e donne di fede, stiamo attenti. Fede è anzitutto un'esperienza. Esperienza, e noi abbiamo perso la dimensione dell'esperienza. Abbiamo ridotto tutto a un atto intellettualistico, un atto di mente, di testa. Pensate, i più anziani di voi si ricorderanno, una volta, oggi si dice andare a catechismo, che è tremendo già questo, cioè non tanto andare a catechismo, ma il catechismo, no? Gli ismi sono sempre negativi. Comunque una volta si diceva andare a dottrina, capite? Cosa stiamo dicendo? Cioè, si pensava che Dio fosse una dottrina da imparare. Ci si indottrinava, noi abbiamo indottrinato i vostri figli, i nipoti, e purtroppo continuiamo a farlo. Cioè, pensiamo che il bambino, il ragazzino sia un recipiente, un contenitore, ci buttiamo dentro informazioni su Dio, questa è dottrina. Noi indottriniamo le persone su Dio, poi questi qui, fortunatamente, perché sono furbi, a un certo punto, arrivati a 15 anni, escono dalla chiesa, prendono il recipiente, lo svuotano, e chi si è visto, e c'è da applaudire, fanno benissimo, perché li abbiamo indottrinati. Abbiamo soltanto cambiato il termine, da dottrina a catechismo, ma in fondo la cosa è sempre la stessa. Abbiamo dato informazioni. Esperienza è un'altra cosa. Capite? Io faccio sempre l'esempio dell'uomo, ecco, della persona che vuole fare esperienza del compimento del cuore, no? Chiamiamolo Dio, chiamatelo come volete. Cioè, vuole fare esperienza di ciò che può compiergli il cuore. E noi cosa abbiamo fatto? Pensate, una mamma che vuole mandare suo figlio a... ecco, c'è già una mamma con il figlio che esce perché... ma no, era una battuta così. È il primo andato, ecco. Ne succede, siamo solo a 25 minuti poi. Ma sono abituato a questo. No, è come una mamma che vuole mandare il suo figlio a scuola a sperimentare che cos'è, a nuotare. Voglio farti fare esperienza del nuoto, dell'acqua, della bellezza che c'è nel muoversi. Ma capite che se lo mandasse a scuola di nuoto e gli facessero sempre delle lezioni splendide sulla fisica dell'acqua, sulla biologia, sull'acqua 2O, e questo bambino non viene buttato dentro il mare, non imparerà mai a nuotare, non saprà mai che cos'è l'acqua, capite? Ecco, noi abbiamo fatto con Dio lo stesso, abbiamo riempito la testa delle persone su definizioni di Dio, sulla dogmatica, sulla precettistica, sull'etica, ma l'esperienza è tutta un'altra cosa. buttiamoli dentro, ecco come trasmettere la fede, buttiamoli dentro all'esperienza di Dio, facciamo fare loro esperienza di Dio. E come? Anzitutto entrando, aiutandoci, perché se non la facciamo noi non possiamo farla fare agli altri l'esperienza, aiutandoci a entrare in contatto col divino in noi. Perché guardate, Dio non sta nell'alto dei cieli. Pensare che Dio sia in cielo è ancora molto religioso come concetto. Lui è lassù, io sono qua. Ogni tanto gli levo lo sguardo, lo prego, gli chiedo qualcosa, lui mi dà la grazia, mi dà il dono, poi non me lo dà, chissà perché non me lo dà. Comunque, Dio è lassù, io sono qua giù. Ma per fortuna c'è la Chiesa o i preti che fanno da mediatore, quindi passiamo dai preti perché quindi questo rapporto con Dio mediato, anche questo, su questo ci sarebbe da dire tantissimo, no? Il rapporto con Dio attraverso una mediazione. Gesù non l'ha mai detto: chi vuole incontrare il Padre passi dal Tempio, ma dica Padre nostro, Padre. Comunque, esperienza di Dio col Dio che abita in noi, perché noi siamo il cielo di Dio. Noi siamo il cielo di Dio. Dio fa parte di noi, e Dio è la parte più intima della nostra essenza. Dio è il respiro del mio respiro, è l'anima della mia persona, è il sangue del mio sangue. Perché Dio che cos'è? Dio è la vita, Dio è vita. Dio è ciò che manda avanti la vita. Allora, se Dio è vita, bisogna entrare in contatto con la parte di vita più intima di noi. Perché Dio abita in noi. E qui ci sarebbe da rifarsi a tutta la mistica. Noi abbiamo dimenticato la mistica. La mistica. A scapito delle mediazioni, a scapito della dottrina, a scapito di tante cose che hanno fatto tanto danno. Entra. Quindi, ecco, veramente, se io entro in contatto col fuoco che mi abita, con la scintilla divina, per dirla con Etty Hillesum, no? Se entro in contatto col Dio che mi abita, col fuoco che mi abita, cosa fa un metallo quando entra in contatto col fuoco? Si trasforma. Mettete del metallo nel fuoco, tu non riesci più a distinguere ciò che è metallo, ciò che è fuoco. Questa è l'esperienza di Dio. L'esperienza di Dio è diventare Dio, è diventare Dio, perché la nostra vocazione è essere una cosa sola con Dio. E qui ci verrebbe in aiuto tutta la tradizione ortodossa, cristiana ortodossa, che ha sempre fatto come fulcro il diventare Dio per esperienza, per unione. Allora, come trasmettere la fede? Facciamo fare dei seri percorsi di preghiera, ma non dire parole, capite? Perché la pregare non vuol dire ancora dire parole. Pregare è tutta un'altra cosa che dire preghiere. Noi abbiamo identificato pregare con dire le preghiere, quello non è pregare. Il pregare è proprio questo lasciare spazio al divino che ci abita, finalmente di emergere in noi, di inzupparci di lui, come il fuoco col metallo, e trasformarci. Farci contenitori. È lì che si fa esperienza di Dio, farsi capaci. E farsi capaci non vuol dire fare capaci di fare qualcosa. Un contenitore è capace quando accoglie l'acqua, capite? Un bicchiere è capace perché è pronto ad accogliere. Questo è fare esperienza, questa è fede. lasciare che il divino che abita in noi prenda sempre più spazio in noi e ci inzuppi di lui. Capite? La religione è fare qualcosa per Dio, la fede è permettere a Dio che faccia qualcosa per noi, perché Dio vuole soltanto quello, poterci trasformare in lui. Allora finalmente occorrerebbe smetterla di fare. Un po' di sano ozio. Ma noi occidentali, noi cristiani occidentali, quando qualcuno è in ozio abbiamo sempre detto: occhio, perché l'ozio è il padre dei vizi. Balle, non è vero. Non è vero che l'ozio è il padre dei vizi. Tutta la tradizione spirituale seria, della mistica tedesca in particolare, ci dice che l'ozio è proprio il momento in cui tu non fai e permetti a questo Dio che abita in te di fare lui e di farti lui, di trasformarti in lui. Allora tu non fai più, non agisci più, non parli più. Abbiamo bisogno di momenti così. E l'estremo oriente ci dice questa cosa splendida, no? Lao Tse, il fondatore del taoismo, dice: il saggio meno opera più compie, più fa, meno capite? Meno operi, più fai. E invece noi, come trasmettere la fede? Facciamo congressi, facciamo incontri, facciamo tante cose, no? Cominciamo a meditare. E meditare non vuol dire pensare a qualcosa. Questa è la declinazione occidentale. Meditare è fermarsi, creare lo spazio e lasciare agire, lasciarci, renderci appunto ospitale, perché noi siamo capaci di accogliere il divino in noi, perché lui vuole soltanto questo. Questa è fede, accogliere per essere trasformati, accogliere per diventare fuoco. Ma voi capite che se facciamo questo, poi cominciamo a relazionarci con il mondo infuocati, trasformati, luminosi. Non avremo più bisogno di fare dottrine, di spacciare dottrine su Dio, perché siamo già trasformati noi, e la gente quando ci vedrebbe, vedrebbe in noi uomini e donne trasformati, luminosi, e ci domanderebbero: ma a chi appartieni tu? Ma di chi sei? Capite che cos'è la fede? Fede non è credere. A livello intellettuale, appunto, non è tutta quella roba che abbiamo detto prima. Credere e fede è giocarsi, secondo punto, giocarsi la vita attraverso uno stile di vita indicataci da Gesù di Nazareth. La fede è fidarsi, lo dice anche l'etimo, affidarsi, fidarmi di uno che è Gesù di Nazareth, di un uomo che mi ha detto con la parola e con la vita che se ti giochi la vita non sul potere, sull'avere e sul successo, ma te la giochi sul condividere, donare, la cura dell'altro, la misericordia e il perdono, tu hai la vita trasformata. Questa è fede. Fede è fidarsi che se ti giochi la vita con uno stile particolare che è quello di Gesù, hai la vita salva. Cosa vuol dire avere la vita salva? Avere una vita qualitativamente così bella, così grande, così forte, che alla fine vincerà anche la morte. E come viene chiamato questa qualità di vita nel Vangelo? In greco c'è una parola bellissima che è Zoe, e noi l'abbiamo tradotta con vita eterna. Che che di per sé potrebbe essere anche bella, ma ditemi se non è vero, quando noi sentiamo parlare di vita eterna, pensiamo subito alla vita dopo la morte. No. Andate a un funerale, il lezionario, il prete legge continuamente vita eterna perché si pensa sempre a vita dopo la morte. No, nel Vangelo vita eterna non ha nulla a che fare col dopo morte. Vita eterna è una traduzione infelice italiana che dice proprio Zoè, cioè quella qualità di vita, quello spessore di vita, quella bellezza di vita così forte, così alta, così grande da sconfiggere anche la morte. Quindi dobbiamo scegliere, la fede è una scelta, la fede è deciditi, deciditi, da che parte stai, come ti giochi la vita? Capite? Perché se provate a pensare a questo, noi sappiamo da Giovanni, la prima lettera di Giovanni, che Dio è amore. Questa è forse la definizione più bella, più alta, anche se incompleta, perché Meister Eckhart, o meglio prima ancora Agostino, Sant'Agostino, siamo proprio all'inizio della Chiesa, diceva: se tu arrivi a dare una definizione di Dio, cioè se tu arrivi a dire Dio è questo, quello non è più Dio. È molto bello questo, a proposito di dottrina. Cioè Dio non sta in una definizione, Dio non può essere inglobato in una definizione, perché un Dio definito diventa un idolo. Quindi Dio, di Dio ovviamente siamo umani, abbiamo bisogno di definirlo, abbiamo bisogno di parlare, abbiamo bisogno di immagini, quindi va bene. Diamogli anche del tu, pensiamolo come persona, come individuo, vabbè, serve a noi, ma non dice nulla di Dio. Anche dire che Dio è amore, che forse è il momento più alto, Dio è infinitamente oltre l'amore. Ma se diciamo che Dio è amore, è anche vero che l'amore è Dio. E noi ci fermiamo sempre sulla prima aspetto, che Dio è amore. Ma provate a pensare la potenza nel dire il contrario, se ci crediamo ovviamente, ma forse non ci crediamo. Cioè che l'amore è Dio. È impressionante questa cosa. Guardate che questa cosa ha delle conseguenze impressionanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io amo, ma proprio non bisogna fare chissà cosa, se io amo, provate a pensare a un rapporto tra due fidanzati, tra due partner, se lì c'è amore, lì c'è Dio, si sta facendo esperienza di Dio. Se ci prendiamo cura di qualcuno perché in maniera gratuita, se rialziamo dal fango qualcuno, se accogliamo qualcuno e lo rimettiamo in moto, cioè lo spalanchiamo alla vita, lì stiamo facendo esperienza di Dio. Dove c'è amore, c'è Dio. Sapete qual è la conseguenza ultima di questo? Che esperienza di Dio profondissima, trasformante, salvifica, a questo punto lo possono fare in maniera totale anche gli atei, gli agnostici, i non credenti. Capite quello cosa dicevo prima? Non occorre credere in Dio. La differenza tra credenti e non credenti è una banalità, non ha più nessun senso parlarne. Finalmente non si fanno più gli incontri tra credenti e non credenti. Ora, questo l'ha detto anche il Papa, la differenza è tra chi ama e chi non ama. Tra chi ama e chi non ama. Tra chi odia e chi non odia. E allora, è certo che iniziano le sorprese, perché noi abbiamo degli agnostici, dei non credenti, degli atei che si spendono, che hanno una cura verso gli altri, un'abnegazione, una morte dell'ego, perché l'altro possa emergere dal fango, che è impressionante. Quello è credere in Dio, capite? Anche in maniera inconsapevole. Quella è fede. Quella è fede. Allora, A me ha sempre colpito, no? Non più le mamme, ma le nonne a questo punto, no? Che sono preoccupati perché i nipoti non vanno più a messa, perché i nipoti non vanno più a catechismo, perché i nipoti sono lontani dalla parrocchia. E io le dico a queste signore, sentite, ma cara signora, ma sei mai preoccupata se suo nipote, come si gestisce il tempo libero? Non sei mai preoccupata di come si sta gestendo il suo denaro? Come sta trattando i poveri? Come sta trattando gli immigrati? Ma questo non mi interessa. No, cara signora. Perché quello mi dice se suo nipote ha fede o non ha fede, capite? Capite? Non è credere in Dio, non è frequentare i sacramenti, stiamo attenti. E la relazione con l'altro che mi dice, che dice la qualità della mia fede, del mio credere in Dio, e la relazione con gli altri. Questo Gesù lo dice in tutto il Vangelo, in tutto il Vangelo. E Giacomo a un certo punto dice: religione pura e senza macchia è prendersi cura dei fratelli. E questa è la religione pura senza macchia. È il rapporto con gli altri. Quindi è vero che Dio è amore, ma è vero ogni volta che noi amiamo stiamo facendo esperienza di Dio. Qualsiasi. E lasciamo perdere, perché l'ho scritto anche nel libro, ero certo di attirarmi molte ire, ma adesso siamo ancora qui a pensare. Noi cristiani, noi parlo di noi chiesa ufficiale, no? Noi che stiamo da questa parte, disputiamo ancora cos'è amore e cosa non è amore, fino a quando è amore, finché non, ciò che non è amore. Ma come? Ma può esserci un amore di serie A e un amore di serie B? Può esserci un amore puro, un amore sporco? Capite? Lì dove si vive l'amore, e l'amore vero è quello che feconda, occhio, apro una parentesi, io credo fermamente che l'amore tra due omosessuali è amore divino, ci credo fermamente, perché generare, essere fecondi non vuol dire partorire figli, stiamo attenti, anche i conigli partoriscono figli. L'amore può essere fecondo in mille modi. Se tu cominci ad amare, quell'amore, quella relazione ti fa sbocciare alla vita, ti rialza, ti mette in moto, ti realizza come donna e come uomo, quello è amore divino, quello è amore divino. E anche se tra due omosessuali, anche se tra due divorziati risposati, anche se dobbiamo essere chiari su queste cose, perché Gesù su questa cosa non parlava di omosessuali, di divorziati risposati, ma su questa cosa che l'amore è sempre fecondo, questo è evangelico. Poi l'abbiamo sporcato noi in 2000 anni di cristianesimo. Quindi fecondo appunto non vuol dire generativo, ma fecondo abbiamo detto è partorire la vita, ma partorirsi, rinascere, perché l'amore ci fa rinascere, l'amore è ciò che ti fa rinascere. E l'acqua per il fiore, e il sole per il seme, fa rinascere. E allora, come trasmettere la fede? Io credo, puntando su queste cose, puntando sulle relazioni, relazioni sane, accoglienti, che fanno bene, che rimettono in vita, che rialzano, che perdonano. E questo trasmettere la fede. Chiudo questa parte con Matteo 25, c'è quella bellissima, siamo alla fine quasi, alla fine praticamente, perché gli ultimi tre capitoli sono sulla morte e resurrezione di Gesù. Capitolo 25, abbiamo tre parabole tremende di Matteo, di Gesù, e la terza è quella dei talenti, scusate, dopo i talenti c'è quella del giudizio cosiddetto finale, no? E Gesù dice, o meglio, lì c'è questo padrone, questo, no, che dice avevo fame mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero malato, mi avete vestito, ero malato, mi avete visitato, ero straniero, mi avete accolto, no? E dice a quelli che hanno fatto questi gesti molto umani, molto, molto semplici, molto quotidiani, dice a questi: venite benedetti del Padre mio. Cioè venite a godere della felicità di Dio. E questi dicono: ma quando mai ti abbiamo visto? Capite? Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Cosa vuol dire questo? È quello che stavamo dicendo prima. Questi qui che hanno fatto del bene non avevano nulla, ma neanche per l'anticamera del cervello pensavano di avere una relazione con la divinità. Eppure venite benedetti del Padre mio. La fede è molto di più che un rapporto religioso, l'abbiamo detto, la fede è infinitamente di più, la fede è credere nell'uomo. Io credo, io penso fermamente che la fede è credere anzitutto nell'uomo, prima che credere in Dio. Perché se tu credi nell'uomo, certamente ti stai relazionando con Dio, perché Dio è amore. Ma se tu pensi che avere fede è credere in Dio, tu puoi trascurare l'uomo e tu Dio non lo conoscerai mai, presumi di conoscerlo, capite? Mettiamoci sempre dalla parte dell'uomo, siamo sicuri che stiamo dalla parte di Dio, ma non è vero il contrario, non è vero il contrario. Facciamo un esempio: Gesù di Nazareth è impressionante, due cose. La prima: un tale gli si avvicina e gli dice: maestro, cosa devo fare? È il giovane ricco. Cosa devo fare per avere la vita eterna? Anche lì, ma voi adesso sapete che vita, vuol dire cosa devo fare per andare in paradiso. Cosa devo fare per avere la vita compiuta, realizzata, sbocciata? Gesù elenca, se fate caso, è impressionante questa cosa. Lui, chi lo interroga è un buon ebreo, quindi Gesù gioca sulla stessa linea d'onda, cioè gioca sulle 10 parole, per noi 10 comandamenti. È impressionante che Gesù citi tutti i comandamenti, le parole della seconda tavola, cioè dal quarto comandamento al decimo. Trascura i primi tre. E i primi tre cosa sono? I tre comandamenti che hanno a che fare col rapporto di Dio. Cioè, non avrai altro Dio fuori di me, ricordati di santificare le feste e non nominare il nome di Dio in vano. Gesù non li cita, è impressionante questa cosa. Ma cita gli altri sette che, guarda caso, hanno tutti a che fare con l'altro, con il prossimo, la relazione. Capite? Gesù dice all'altro, a chiunque l'ha altro, lo dice a noi: giocati nelle relazioni e sicuramente starai servendo Dio, ma nel senso ti starai unendo Dio. Ma perché non cita i primi tre? Per non rischiare che l'altro si concentri sui primi tre e trascuri il prossimo. Ma perché non funziona così? Non funziona così. Allora dobbiamo veramente, io credo, recuperare questi aspetti fondamentali, perché sennò per noi fede rischia veramente di essere un qualcosa di molto aleatorio, qualcosa ancora molto legato al cielo, molto legato alla precettistica, ma questa non è fede, non è fede. Ecco, l'altra cosa che volevo dire, ecco, mi ero dimenticato, l'altra cosa impressionante: Gesù era un ebreo, quindi per tutti gli ebrei il comandamento più grande, più alto, è il comandamento del sabato. Non c'è comandamento più alto, cioè vivere il sabato era veramente... Pensate che c'è un detto ebraico, un detto rabbinico che dice... che chi osserva, anche Dio osserva il sabato. È talmente importante l'osservanza del sabato che anche Dio lo osserva, no? Il sabato è Dio, Quindi non fare nulla nel giorno di sabato e essere immersi in Dio. Ed è impressionante, potrei citarvi i passi, tutti i passi, tutte le volte che Gesù trasgredisce il sabato. Impressionante. Ma come? Il comandamento più importante Gesù lo trasgredisce, lui che è un ebreo. E una volta lo vediamo con i discepoli a fare la scampagnata, a mangiare il grano per i campi. Più delle volte lo vediamo guarire le persone, non poteva farlo perché non si può guarire nel giorno di sabato, non si può camminare. E Gesù cosa fa? Lo fa. A dirci che prima di Dio viene l'uomo, capite? Questa si chiama incarnazione, ragazzi, questo si chiama incarnazione. Il cristianesimo è la religione dell'incarnazione, la religione, vedete, è l'esperienza di un'incarnazione. Per Gesù, prima di Dio, viene l'uomo. Cioè, nel giorno di sabato devo stare fermo perché così Dio è contento di me, perché osservo il precetto, oppure nel giorno di sabato aiuto, guarisco il lebbroso, rialzo chi è caduto, perdono chi ha bisogno, lavoro nel giorno di sabato per l'uomo. Gesù non aveva dubbi, prima l'uomo. Infatti lo metteranno a morte, perché nel Deuteronomio e in Esodo c'è scritto che chi non osserva il sabato deve essere messo a morte. La punizione è questa, deve essere messo a morte. Gesù non ha osservato il sabato, infatti lo fanno fuori. Per tanto altro, ma anche per questo. Allora, dobbiamo veramente diventare molto ampi, uscire dalle ristrettezze. Io credo che, mi piace sempre, c'è un attore che amo molto, si chiama Alessandro Bergonzoni, no? Sono andato a vederlo anche da poco al Colosseo a Torino. E mi ricordo di uno spettacolo, lui dice una cosa bellissima, dice: voglio fare voto di vastità. Bellissimo, fare voto di vastità. Io credo che il cristiano, l'uomo di fede, debba fare voto di vastità, diventare molto ampi, molto di grandi vedute, di grandi relazioni, di uscire da questa ristrettezza in cui ci ha gettato un certo tipo di religione asfissiante, triste, lacrimogena. Questo non è il cristianesimo. Gesù era sempre lì a giocarsi tutto per l'altro, per la bellezza, perché credeva in tutti, credeva, perdonava tutti. Allora, come trasmettere la fede? Ecco, credo aiutare le persone a fare esperienze, abbiamo detto, dell'amore, della bellezza, perché Dio è solo bellezza. Abbiamo trascurato la bellezza. Viviamo in un mondo molto brutto e l'unico modo per sconfiggere la bruttezza è vivere di bellezza, cominciarci a stupire un po' delle cose, essere un pochino più consapevoli. Noi siamo sempre di fretta, siamo sempre... Ecco perché penso che la meditazione sia importante. Parlo di meditazione perché la pratico, la insegno e stanno nascendo in giro dei bei gruppi di meditazione. La meditazione è quel momento che ti prendi due volte al giorno, la mattina, la sera, in cui ti fermi, mezz'ora, e cominci a diventare consapevole. Non dici preghiere, non pensi a Dio, non pensi alla Madonna, non pensi a nulla. Crei questo vuoto che è poi il massimo della pienezza, stai lì, non ti muovi, rimani immobile e lasci che il divino prenda possesso di te. Nel massimo vuoto, il massimo della potenza, nella massima inefficacia, il massimo dell'efficacia. La meditazione ti guarisce, guarda caso la radice di meditare è proprio quello stesso che troviamo in medicina, in medico, ti guarisce dal tuo essere sempre distratto, sempre altrove, perché noi viviamo sempre altrove, tranne che noi stessi. E la vita ci scorre accanto, perché non la viviamo, non viviamo più la vita, non viviamo più le relazioni, non viviamo più gli sguardi, non viviamo più il silenzio per ascoltare gli altri. Abbiamo bisogno di essere guariti da tutto questo, da tutto questo. Allora, come trasmettere la fede? Trasmettiamo innanzitutto la passione per il silenzio, per la solitudine e il silenzio. Non sappiamo più rimanere soli. Occhio, noi stiamo partorendo generazioni di isolati, ma l'isolato non è il solitario. La solitudine non è l'isolamento. Noi dietro un telefono, dietro un computer ci stiamo isolando, abbiamo generazioni di isolati. Educhiamoli alla solitudine, che è tutta un'altra cosa, rimanere soli con se stessi per ascoltare il divino in sé, e se non sei credente, per ascoltare la luce, l'energia che ti porti dentro, è la stessa cosa. Creare momenti di ozio, momenti, questo è trasmettere la fede. Ozio, e noi abbiamo negato l'ozio, provate a pensarci, negozio, cos'è negozio? L'etimo di negozio è la negazione dell'ozio, abbiamo inventato il commercio per non essere oziosi e fermarci. E Pascal, Blaise Pascal, il grande filosofo francese, diceva che l'origine di tutti i mali è non sapere rimanere soli nella propria stanza. Non rimanere soli nella propria stanza. Ditemi se c'è ancora qualche prete che vi educa a rimanere soli, in solitudine, in silenzio, che vi aiuti a creare spazi in cui non fate nulla. Riempiamo tutto, anche le nostre liturgie, anche le nostre liturgie. E se c'è un minuto, se un prete fa un minuto di silenzio, 60 secondi, c'è subito la vecchietta che dice: ma sta male, ma c'è qualcosa che non va. Capite? Non riusciamo più a fare silenzio, e l'unico momento di silenzio fino all'altro ieri era quando il feretro usciva dalla chiesa prima di essere messo nel carro, e adesso viene occupato da un applauso. Si applaude sempre tutto perché abbiamo paura di fare silenzio. Abbiamo paura di fare silenzio. Trasmettere la fede, trasmettere la bellezza della vita, trasmettere la consapevolezza. Trasmettere la fede non vuol dire creare. Smetterla col moralismo, smetterla col moralismo. Siamo estremamente moralistici. Abbiamo giocato tutto sulla morale. Ma il cristianesimo non è morale, non è moralismo. Gesù non ha mai detto una parola moralistica. Mai. Mai. Lo vedremo la prossima volta nel figlio del prodigo. Trasmettere la fede è proprio questo, è... C'è una poetessa che amo molto, si chiama Livia Candiani, che ha scritto. Livia Candiani è una poetessa milanese, è vivente, di tradizione buddista, che ha scritto un libro che vi consiglio, che è splendido, bellissimo, editato da Inaudi lo scorso anno. Il silenzio è cosa viva, si intitola. È sulla meditazione, ma è una potenza impressionante. E lei dice, una pagina memorabile, dice: io non voglio imparare a non avere paura. Inizia così, è una poesia in fondo, dice: io non voglio imparare a non avere paura, io voglio imparare a tremare. È bellissimo. Io voglio imparare a tremare. Il moralismo così dice che non devi avere paura. La vita ti dice: devo imparare a tremare. Perché è giusto avere paura. È giusto anche dubitare, è giusto anche cadere, è giusto anche infangarsi, è giusto anche peccare, perché guardate che il cristianesimo, il Vangelo, non ti dice di non peccare. Il cristianesimo ti dice di abitare il tuo peccato, di sperimentare che lì dentro c'è un amore che ti sta recuperando, ti sta abbracciando e ti sta spalancando alla vita attraverso il tuo peccato, attraverso. Dio non vuole figli puri, capite? Non vuole figli che non pecchino, vuole soltanto figli che si sentano finalmente amati nel loro peccato. Vuole figli che finalmente si convincano che il peccato non è l'ultima parola, ma la penultima, perché tu sei più grande del tuo peccato. Gesù, ogni volta che perdona un peccatore, non lo fa mai sentire in colpa, anzitutto. Non gli dice che peccando ha offeso Dio, perché nel cristianesimo il peccato non è offendere Dio, magari ne parliamo la prossima volta. Gesù al peccatore, anzitutto non guarda mai al passato, ma lo spalanca sempre verso il futuro. Tu sei caduto, tu ti sei prostrato a terra, ti sei piegato perché per mille ragioni, ognuno pecca per le sue mille ragioni, ma lo apre sempre a un futuro di speranza. Ogni volta che perdona dice: adesso vai, va, va, va. Perché l'amore non si nutre di rimorsi, l'amore non si nutre di sensi di colpa, ma spalanca verso il futuro, perché Dio è solo questo: rimettere in moto la vita. E se noi riuscissimo a far passare queste cose ai nostri giovani, alle persone che accostiamo, credo che sia questo il modo migliore per trasmettere che cos'è la fede e la fede cristiana. Grazie.